The Game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Sono le 18.35 e una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Si avvicina una recessione per l'economia degli Stati Uniti? A vedere i dati diffusi oggi sembrerebbe, il condizionale è ovviamente d'obbligo, di sì. Che cosa dicono questi dati? Il prodotto interno lordo americano è diminuito nel primo trimestre di quest'anno dell'1,6% e questa è l'ultima stima diffusa nel pomeriggio dall'ufficio statistico americano. La precedente stima segnava un calo dell'1,5%, ma è stata, come abbiamo visto, rivista al ribasso alla luce sia di una spesa dei consumatori più debole di quanto previsto che di un deficit commerciale più alto. È il primo calo del PIL americano dal secondo trimestre del 2000, quando anche gli Stati Uniti erano nel pieno della pandemia, e segue una crescita del più 6,9% negli ultimi tre mesi dell'anno scorso. Ciò nonostante, così ha dichiarato il capo della Federal Reserve, Jerome Powell, nel corso del pomeriggio. L'economia americana, dice Powell, è in grande forma, le famiglie hanno risparmi, le imprese hanno bilanci solidi, in generale gli Stati Uniti sono ben posizionati per sostenere una stretta di politica monetaria. Fine della citazione del capo della Federal Reserve. Powell ha poi spiegato che negli ultimi mesi la guerra in Ucraina ha reso la situazione più complicata, il cammino è stretto, ha detto, verso la normalizzazione dell'inflazione, ma ci sono strade, dice Powell, per arrivarci. Buonasera e benvenuta a Giorgia Giovannetti.
Buonasera.
Economista internazionale all'Università di Firenze. Comincerei con lei chiedendole, professoressa Giovannetti, perché cala il PIL degli Stati Uniti?
Beh, oddio, questa è una domanda un po' difficile a cui rispondere, nel senso che la situazione dell'economia mondiale è sicuramente una situazione non favorevole, c'è una grande incertezza. Io credo che l'incertezza sia uno dei motivi principali per la caduta del PIL. Però alcune cose le ha già dette lei nell'introduzione, perché ha detto che ad esempio c'è la guerra, la pandemia, cioè ha citato le due cose che sono all'origine della caduta del prodotto interno lordo americano, quindi io direi, e ha citato anche il fatto che la spesa diminuisca, quindi ci sono una serie di elementi che concorrono a questo, diciamo, revisione al ribasso che c'è stata e caduta del prodotto interno lordo americano rispetto al trimestre precedente.
Voi economisti dite che un'economia entra in recessione quando per due trimestri consecutivi c'è un calo del PIL anziché un aumento. Ora qui siamo al primo trimestre di calo dopo una serie di aumenti, il prossimo, il secondo trimestre, non lo conosciamo ancora come è andato. Secondo lei l'economia americana rischia di andare in recessione? Per ora ci ha messo solo un piede?
Sicuramente c'è un rischio che ci siano due trimestri consecutivi di calo del prodotto interno lordo. Io credo che anche il fatto che ci siano state due revisioni per arrivare a questo meno 1,6% non è un segnale buono. La seconda revisione al ribasso non è mai un segnale molto buono. E nel fatto che nel contempo l'inflazione rimanga molto elevata, perché è un'inflazione da offerta, un'inflazione che deriva per esempio dall'aumento delle materie prime, quindi un'inflazione non è da domanda, perché come lei ha detto la spesa diminuisce, quindi in questa situazione è una situazione in cui probabilmente la politica monetaria, il rialzo dei tassi di interesse che c'è stato negli Stati Uniti è meno efficace per combattere l'inflazione e però ha un effetto recessivo per quanto riguarda il prodotto interno lordo.
Secondo lei è proprio quello il rischio? Ha sentito il capo della Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, Powell, è abbastanza ottimista nelle previsioni, tra l'altro ha aggiunto: siamo impegnati nell'obiettivo di riportare l'inflazione sotto controllo, lo facciamo rallentando la crescita, idealmente tenendola positiva, non è stato il caso del primo trimestre, e dice sempre Powell, la domanda e l'offerta tornano in equilibrio. C'è un rischio che ci spingiamo troppo oltre, si chiede retoricamente Powell, certo il rischio c'è, ma non è il rischio più grande. Questo che cosa vuol dire? Dice sì, è vero, aumentando il costo del denaro rischiamo di finire in recessione, ma sembra non importare, la priorità è un'altra, ridurre l'inflazione. Perché secondo lei, professoressa Giovannetti?
Senta, il punto fondamentale secondo me è che in una situazione in cui l'inflazione è un'inflazione da offerta, come in questi casi, la politica monetaria ha un ruolo un po' complicato. Diciamo, l'uso dei tassi di interesse è meno efficace sicuramente, però non ci sono soluzioni semplici in questo momento. Diciamo, c'è una grossa incertezza a livello di economia mondiale. C'è una situazione in cui l'inflazione è ripartita negli Stati Uniti e nel resto del mondo per l'aumento delle materie prime fondamentalmente. L'unico elemento che forse potrebbe cambiare un pochino la situazione americana è un suggerimento non mio ma del Fondo Monetario Internazionale, ma che io condivido, che è stato fatto prima però della revisione al ribasso o delle stime del prodotto interno lordo, che è quello di abbassare i dazi sulle merci che erano stati messi nella precedente amministrazione americana ma non sono stati eliminati adesso. E quindi l'idea sarebbe, se uno riuscisse ad abbassare le tariffe e i dazi, questo potrebbe avere un effetto sia di stimolo alla crescita sia di riduzione dell'inflazione, non attraverso appunto la politica monetaria, ma attraverso un meccanismo che rimette in crescita le esportazioni degli Stati Uniti e quindi stimola la crescita attraverso un canale estero, che è un canale diverso da quello su cui si è lavorato fino a questo momento con le politiche fiscali e monetarie.
Chiaro, grazie Giorgio Giovannetti e a presto, buona serata.
A presto, buonasera.
Giorgio Giovannetti è economista all'Università di Firenze. Le reazioni che ci sono state nel pomeriggio sui mercati azionari: la borsa di Wall Street è rimasta pressoché invariata in tutti i suoi indici, almeno quelli principali. In Europa una chiusura negativa delle borse tra l'1 e il 2%. Oggi, non credo che dipenda direttamente dal dato sul PIL americano, comunque a crescere è stato soprattutto il prezzo del gas, quello di riferimento europeo del mercato di Amsterdam, arrivato fino a 142 euro a megawattora, un aumento del 10% rispetto a quelle che erano le quotazioni di ieri. Cresciuto anche il prezzo del petrolio, molto meno rispetto al gas, solo un 1%, e le quotazioni di questo pomeriggio erano di $115 al barile. Torniamo a parlare del super bonus del 110%, quello per le ristrutturazioni, in particolare le ristrutturazioni che aumentano l'efficienza energetica degli edifici, perché dopo il no del governo Draghi alla proroga di questo super bonus 110 restano le preoccupazioni dei sindacati, in particolare per i posti di lavoro, e delle imprese. Secondo l'associazione che riunisce un po' i costruttori edili in Italia, l'ANCE, dicono che le nostre imprese hanno i cassetti fiscali ormai pieni di crediti d'imposta che non riescono più a monetizzare, a farsi pagare. O li sblocchiamo, dice l'ANCI, o si rischia una tempesta perfetta di fallimenti, di disoccupazione e di contenziosi con i condomini. Questi appunto gli imprenditori, dicevamo, le preoccupazioni sono anche dei sindacati. Allora vi faccio ascoltare una brevissima intervista da Alessandro Genovesi, che è il leader della filea CGIL, il sindacato di categoria degli edili della CGIL, al microfono di Diana Santini.
Innanzitutto occorre differenziare la percentuale, il 110 è una percentuale molto alta, può diminuire, deve diminuire nel corso degli anni, però deve anche differenziare, nel senso che un conto è la villetta, un conto ovviamente è il condominio popolare in classe G. Dall'altro occorre anche differenziare attraverso lo strumento della cessione del credito le condizioni, cioè un conto è riconoscere un incentivo del 70-80 a chi ha soldi, può anticipare e può rientrare in 5 anni con le detrazioni fiscali. Altra cosa è il precario, il disoccupato, la famiglia povera, il pensionato, per cui non solo la percentuale deve essere più alta, ma soprattutto va salvaguardata la cessione dei crediti, perché sono persone che non possono anticipare, che magari vivono nei condomini di periferia, che sono quelli che inquinano di più e che hanno anche la bolletta energetica più cara. Per fare questo bisogna però attraversare la fase transitoria. molti dei problemi di liquidità delle imprese sono legati al fatto che le imprese hanno fatto a settembre, ottobre, gennaio contratti per futuri lavori nei condomini con le vecchie norme che avevano dei problemi, la non tracciabilità, la cessione infinita, di cui i 5 miliardi di truffe su 36, ma gli imprenditori all'epoca hanno comunque pianificato agendo su una legge che c'era. Serve allora traghettare questa fase transitoria assicurando che le imprese abbiano la possibilità magari di cedere a chi ha capienza. E chi è che ha capienza in questo paese? Cassa depositi e prestiti e Poste.
Così il leader del sindacato degli edili della CGIL, Alessandro Genovesi. Ma quanto è costato finora il super bonus del 110%? Chi ne ha beneficiato di più? Alcune delle questioni che ho posto a Leonzio Rizzo, economista dell'Università di Ferrara e collaboratore della Voce.info.
Ma sì, se noi guardiamo i dati Enea ultimi, ci sono sostanzialmente soldi da spendere, cioè non ne ho interamente spesi, ma comunque già impegnati per progetti asseverati per circa 30 miliardi. Si è arrivati già a 30 miliardi crediti d'imposta da rimborsare ai contribuenti.
Si capisce come questi crediti sono stati distribuiti, se c'è una differenza tra contribuenti ricchi e contribuenti poveri, chi ha avuto che cosa?
Ma allora guardi, questa è una domanda interessante e noi, come lei sa, avevamo fatto una simulazione un po' di mesi fa su un articolo della Voce.info e questi crediti verosimilmente dovrebbero essere distribuiti in modo molto distorto verso la coda alta, diciamo, della distribuzione del reddito, cioè i redditi medio-alti dovrebbero essere quelli che vengono più avvantaggiati da questi crediti, perché è chiaro che se io ho una casa che vale 500.000 euro, se ristrutturo spendo di più che se ho una casa che vale 60.000 euro, no? Questo è un po' il ragionamento, però è chiaro che bisognerebbe aspettare i dati definitivi per andare a vedere effettivamente come sono stati distribuiti. Un'idea la possiamo avere dalla distribuzione questi 30 miliardi che sono di fatto già impegnati da parte del governo, e ci sono all'incirca 15 miliardi sui condomini, quindi dovrebbero essere tra virgolette, potrebbero considerarsi anche le persone di reddito medio basso, anche se ci sono condomini nelle zone bene delle grandi città che hanno ristrutturato e usufruito del 110, e poi ci sono circa 10 miliardi per le unifamiliari, che sono le cosiddette villette, quindi sostanzialmente un terzo di questi 30 miliardi è andato alle villette, che con molta probabilità appartengono a contribuenti di reddito medio alto.
Professor Rizzo, si è capito finora qual è stato l'impatto sul PIL, sull'occupazione di questo provvedimento? Lei prima ci diceva che comunque ha messo in moto circa 30 miliardi di euro. È stato calcolato l'impatto di questo bonus?
No, queste sono tutte domande interessanti, ma chiaramente ancora siamo nella fase in cui dobbiamo chiudere sostanzialmente gli investimenti, e quindi questi calcoli di impatto ancora non sono stati effettuati, però verosimilmente visto che ha messo in moto il settore edilizio, e il settore edilizio è poi legato a tanti altri settori, soprattutto per la fornitura, per le forniture che implicano il settore edilizio, probabilmente ha messo in moto redditi, una massa di redditi rilevanti, nel senso che io mi aspetto abbia inciso anche sulla nostra crescita del PIL, però con precisione quanto no, sicuramente l'occupazione nel settore edilizio è aumentata, però ci sono anche altri aspetti coppie che non bisogna, che non sono di poco conto, no? Cioè insomma, pensi anche ai prezzi, no? Cioè all'inflazione che è aumentata non solo per l'aumento del prezzo del gas e della benzina, ma perché la domanda dei materiali nel settore edilizio è aumentata in modo sproporzionato, visto che comunque sostanzialmente questi interventi sono a costo zero, visto che lo Stato paga il 110%. Quindi se lei va a vedere l'aumento delle materie prime nel settore edilizio, l'aumento quindi del ferro, l'aumento del cemento, dei prezzi del cemento, l'aumento dei prezzi delle impalcature, eccetera, è strabiliante. Quindi questo è, diciamo, un lato negativo che poi fa sì che in effetti poi l'impatto di questi sconti che lo Stato fa probabilmente sono andati molto ai grossi fornitori di questi elementi, ecco.
L'economista Leonzio Rizzo dell'Università di Ferrara, collaboratore della Voce.info. La ricchezza finanziaria nel mondo continua a crescere. Nel 2021 ha raggiunto la cifra record di 530 trilioni, 530 mila miliardi di dollari. Non solo, il 2021 ha messo a segno il tasso annuale di crescita più alto, più 16% in oltre un decennio, e la creazione di 26 mila miliardi di dollari di nuovi patrimoni privati. Nei prossimi 5 anni si prevede la creazione di una nuova ricchezza finanziaria per circa 80 mila miliardi di dollari. Allora, questi numeri, queste cifre sono contenute nella 22esima edizione del Report Global Wealth 2022 di Boston Consulting Group. Che cos'è? È un gruppo importantissimo, una delle più grandi multinazionali statunitensi della consulenza cosiddetta strategica aziendale, che fa un po' il punto sul comparto della gestione patrimoniale globale. Buonasera e benvenuta a Lucilla Incorvati. Buonasera.
Salve, buonasera a tutti. Buon pomeriggio.
Lucilla Incorvati è giornalista del Sole 24 Ore e i dati che ho appena citati sono tratti da un suo articolo sul Sole 24 Ore, poi è stato ripreso anche da sbilanciamoci.info, in cui appunto racconta che cosa questo report racconta sull'accumulo di ricchezza finanziaria a livello planetario. Di quale ricchezza stiamo parlando più nel dettaglio, Lucilla?
Allora, qui la ricchezza finanziaria riguarda non soltanto la ricchezza mobiliare, quindi sostanzialmente i risparmi capitali per chi li ha investiti in azioni, obbligazioni, in depositi e altro, ma è inserita anche la ricchezza immobiliare, quindi le proprietà immobiliari, e sono inseriti anche i cosiddetti investimenti di passione, quindi le opere d'arte, i gioielli e tutto quanto di solito appartiene a soggetti che hanno grandi patrimoni nel mondo, appunto. Hai detto ben tu, questa ricchezza è cresciuta tantissimo e anche una ricchezza che progressivamente cresce da molti anni, e le previsioni non sembrano arrestarsi, nel senso che lo studio ci dice che ancora il prossimo anno, a fronte di quello che voi avete appena detto, cioè inflazione, guerra in Ucraina e altro, continuerà a crescere.
Ti sentiamo con un po' di difficoltà, Lucilla, speriamo che il collegamento possa migliorare di un po', ma voglio chiederti ancora un'altra cosa. Prima riprendevo quella cifra di 530 trilioni di dollari. Di che ammontare stiamo parlando? Puoi farci dei paragoni per far capire meglio quant'è?
Ti faccio un paragone con il paese più ricco al mondo, che restano gli Stati Uniti d'America, dove appunto il PIL nazionale è di 22,7 milioni di dollari, quindi diciamo questa è una ricchezza ben più ampia, no? Proprio perché, come ho appena detto, non riguarda solo la ricchezza finanziaria, ma anche quella immobiliare e di beni che hanno un valore che viene stimato in crescita anno dopo anno. Quindi diciamo che questo studio prende in esame i beni, i patrimoni di soggetti che hanno a partire da 250 mila dollari in su. fino ai ricchissimi, gente che ha dai 30 milioni di ricchezza in su, famiglie, soggetti, quelli che noi di solito definiamo come i super paperoni, no? Dietro loro. Ecco.
Un'ultima questione: da quello che si capisce da questo report sulla previsione per i prossimi anni, prima citavo quel numero, si prevede che nei prossimi 5 anni la ricchezza finanziaria aumenti di altri 80 mila miliardi di dollari. Questo che cosa significa? Sì. L'inflazione, la guerra in Europa non frenano l'accumulo di quella ricchezza? Qualcuno potrebbe dire è ovvio che sia così.
No, non frenano l'accumulo di questa ricchezza perché appunto c'è da dire un dato innanzitutto, che chi è molto ricco continua a crescere di più, quindi progressivamente aumentano le ricchezze di coloro che hanno già le ricchezze più elevate. E questo perché accade? Accade perché sono persone, che sono individui o famiglie, che riescono a diversificare molto bene le loro fortune e riescono quindi a in un qualche modo giunglare tra gli effetti appunto sia dell'inflazione che del caso specifico citato più la guerra in Ucraina. Ricordiamoci che però la guerra in Ucraina tocca prevalentemente l'Europa, quindi non tocca un'altra parte del mondo che sono appunto, come dicevo, gli Stati Uniti e anche l'Asia, dove la ricchezza cresce a dei tassi molto elevati, anche a tassi più elevati che in Europa.
Lucilla Incorvati, grazie per essere stata qui con me stasera. A presto, a risentirci.
A voi, buon pomeriggio, buona continuazione.
Lucilla Incorvati è giornalista del Sole 24 Ore. Chiudiamo con una notizia di servizio per i cittadini ucraini sfollati e che si trovano in Italia. Da una settimana, dal 21 giugno scorso, è possibile cambiare gratuitamente le banconote ucraine, grivnie, in euro. La Banca d'Italia ha fatto un accordo con la Banca Nazionale Ucraina a questo proposito e questo accordo permette ai cittadini sfollati ucraini, inclusi i minori e in possesso di un permesso di soggiorno di protezione temporanea oppure che abbiano avuto il riconoscimento della protezione internazionale, di cambiare fino a 10.000 grivnie a persona, sono circa 300 euro. I cambi di valuta potranno essere fatti presso le filiali della Banca d'Italia e gli sportelli delle banche che hanno aderito a questo accordo e la lista dei luoghi dove poter cambiare la valuta è disponibile sul sito della Banca d'Italia.
The Game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Minuti, chiudiamo qui la puntata di stasera. La linea tra poco va a Sciauchi Senussi per Esteri. Ci risentiamo domani alle 18.35. Una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!